Buona mattinata a tutti. Si sente? Sì, ok. Allora, siamo al quinto appuntamento. Per molti di voi sarà già forse il quinto, perché vedo dei volti che ci sono tutti i sabati mattina e questo ci fa molto piacere. E per quanto riguarda le scuole, stamattina dovrebbe esserci il liceo Michelangelo. Non c'è? Sì, ah, ecco. Due. Sì, ok. E il liceo scientifico Agnoletti? Bravi, bravissimi. Non so se c'è qualche... No, ma mi sembra che sia tutto qua. Mentre stamattina abbiamo una scrittrice che io amo sempre definire un genio, perché è una persona che ha tantissime qualità tutte insieme, non so. La prima di tutte è essere laureata in matematica, che per me è una cosa, non so, quasi ai limiti dell'impossibile, una cosa difficilissima da pensare. Ed è una scrittrice, questo è l'ultimo libro che trovate, Storia umana della matematica, per chi vuole riconciliarsi con questa difficilissima disciplina è sicuramente il libro ideale. E Chiara ha una caratteristica che non si trova sempre negli scrittori, cioè quella di unire una vera passione per il plot, cioè per la storia, e una vera passione saggistica, direi, tra virgolette, cioè quando qualcuno la letteratura non solo la scrive ma la pensa, no? E questo è veramente molto, molto bello. Quindi stamattina spero che, oltre a riscoprire Natalia Ginzburg, molti di voi siano qui anche a scoprire una grande scrittrice. Che ci parlerà appunto di Natalia Ginzburg. Volevo solo premettere una cosa, che siccome so che l'intervento di Chiara Valerio sarà non solo sulla scrittrice ma anche sull'editor, anche Chiara è un editor, è una persona che taglia e cuce i testi degli altri, credo che lo faccia per Nottetempo, per la casa editrice Nottetempo. Stamattina niente, ve la lascio, grazie di essere tutti qua, grazie mille.
Già ho fallito la prova di intelligenza sul microfono. Allora, buongiorno. Allora, Natalia Ginzburg è una scrittrice della quale mi piace sempre molto parlare, perché è una scrittrice che ho molto letto, e ho molto letto in un'età in cui si leggono i libri per leggere i libri e non per capire le cose o imparare le cose. Questo adesso particolarmente o precipuamente a casa mia, a Scauri, è successo con una grande semplicità, perché avevamo una grande biblioteca e perché i nostri genitori, dico i nostri perché c'è qui mia sorella Giulia, non ci hanno mai impedito di leggere nessun libro, quindi avevamo in effetti accesso, un accesso molto facilitato, anzi un accesso non controllato, che per i bambini secondo me è sempre il motore di qualsiasi azione, la mancanza di controllo, quindi la sperimentazione di accedere alla biblioteca. Ecco, forse altri bambini avrebbero avuto i cavalli, altri avrebbero avuto le campagne, noi avevamo la biblioteca, quindi in fondo ci siamo accontentati, o comunque ci siamo attrezzati, però in questa biblioteca c'erano molti libri di Natalia Ginzburg. Adesso l'occasione però di Natalia Ginzburg è il gabinetto VSE. Nel gabinetto VSE sono contenuti dei carteggi e dei fondi di grandi autori italiani, penso al fondo Gadda per esempio, o penso al fondo Bonsanti, quindi grandi autori italiani. Gloria, se dico qualche inesattezza tu fermami, perché sai, ci sono delle persone che stanno qui per un contenuto informativo o di istruzione, quindi sapete che c'è una differenza molto grossa tra l'istruzione e la cultura. L'istruzione è orizzontale ed è obbligatoria fino a una certa età, la cultura è verticale. Quello che dovrebbe essere l'interesse e l'interpretazione sta sulla diagonale, cioè sta in quella cosa che cerco di fare io adesso, di compensare istruzione e cultura. Adesso non è che tutti devono avere una visione cartesiana delle cose, però se la matematica nei 12 anni in cui l'ho insegnata, l'ho studiata e dalla quale mi sono fatta studiare mi ha lasciato, è che in fondo un modello per spiegare le cose è un buon modo democratico per condividerle con gli altri, quindi questa cosa cartesiana l'istruzione della cultura mi ha sempre molto convinto. Insomma, l'occasione è questa. Il fondo Ginzburg ha al gabinetto VSE è in realtà un fondo collaterale, una specie di grappolo di un fondo più grosso, che è il fondo di un'altra scrittrice un pochino misconosciuta in Italia, che si chiama Dolores Prato. Adesso la storia di Dolores Prato, la storia editoriale di Dolores Prato, che è quella a cui faremo riferimento oggi, è una storia piuttosto avvincente, talmente avvincente che è quasi una storia di genere, dove e in particolare è una storia di genere horror. Per rendere evidente questa simiglianza e per capire anche come funziona la possibilità di interpretazione delle cose, come ha funzionato per Dolores Prato, come ha funzionato per Natalia Ginzburg e così come funziona per me, volevo partire da un romanzo di cui forse avete sentito parlare, che si chiama Dracula. L'ha scritto Bram Stoker negli anni 90 dell'Ottocento. È la storia di un agente immobiliare che si chiama Jonathan Harker, che viene mandato dal suo capo, Peter Hawkins, in Transilvania per finalizzare la vendita di un immobile che questo conte transilvano deve comprare a Londra. Jonathan Harker non parte volentieri, un po' perché la Transilvania è lontana, un po' perché si sta per sposare. Quindi il libro comincia con una lettera di Jonathan Harker, che sta arrivando in Transilvania, alla sua promessa sposa, Wilhelmina Harker. Non ho mai capito perché, diciamo, quando l'ho letto la prima volta, perché non essendo, diciamo, Wilhelmina ancora sposata con Jonathan, già ne portassi il cognome, ma non avendo nessun tentativo di femminismo nella mia testa, mi sono fermata semplicemente a questa cosa qui. Adesso, cosa succede però? Succede che Jonathan Harker arriva in Transilvania, arriva nel castello del conte, ci arriva in una specie di carrozza un po' ancien régime, un po' fané, un po' délabré, altri termini francesi polverosi che possono venirvi in mente, e arriva in questo castello dove il conte non c'è subito perché nella versione cinematografica bellissima che ne darà Coppola, adesso non ricordo, diciamo, se alla fine degli anni 90 o all'inizio degli anni 2000, invece c'è quella scena stupenda dove Gary Oldman, con quella pettinatura da vecchia nonna, con i capelli bianchi, è vestito con una, lo so che ride, in effetti era così, sì, con una specie di tunica da camera rosso broccato, apre la porta e dice benvenuto in casa mia, esatto. Adesso questo però non succede nel libro ci sono solamente le lettere, ci sono queste lettere che cominciano, diciamo, per una vicenda che è una vicenda appunto immobiliare. È una vicenda catastale, una vicenda immobiliare, si tratta di particole. Adesso già l'idea che il più grande romanzo dell'orrore europeo, quello che viene preso come canone, la cui figura diventa iconica fino ad arrivare al c'è Golcorn, c'è Wadek, sono molto contenta che sia entrato Wadek Golcorn, perché chiaramente io sto raccontando una cialtronata a Wadek, e siccome Wadek è, essendo polacco, diciamo, è il re delle cialtronate letterarie, sono molto contenta che ci sia. Allora, che cosa succede? Succede che ci sono solamente le lettere. Adesso l'idea è che il più grande romanzo dell'orrore dell'Ottocento europeo, quello che si è inventato la figura di Dracula, che arriva fino alla saga di Twilight, che passa per quel grandissimo romanzo svedese che è Lasciami entrare, di cui forse anche avete visto il film, in quel caso il film era veramente più bello del libro perché teneva fuori tutta la parte molto, molto grottesca sul sesso dei vampiri. E che cosa succede? La cosa che il più grande romanzo dell'Ottocento dell'orrore cominci per una vicenda che dell'orrore non ha niente, cioè una compravendita di case, è già abbastanza inquietante. Capite, diciamo, come funziona la letteratura? Cioè, perché una vicenda che comincia con una casa dovrebbe essere una vicenda dell'orrore? Poi se lo leggete lo imparate subito, lo imparate perché oggettivamente Dracula, senza la terra nella quale è morto, senza le casse di terra nelle quali è morto e che deve spostare da una parte all'altra, non può andare. Quindi in effetti le case c'entrano. Adesso però, come c'entra Dracula, c'è anche Lucia, come c'entra Dracula con Dolores Prato e Natalia Ginzburg? Vi comincio a leggere. La frase con cui ho intitolato è la frase, siccome siamo di remake stiamo parlando, del remake più noto degli ultimi tempi, voi siete troppo giovani, perché siete un liceo scientifico? No? Liceo classico? Purtroppo, mi spiace, scientifico e classico, vabbè. L'avete visto Trainspotting 2? No, neanche Trainspotting 1, vabbè, sono vecchia. Comunque a un certo punto il refrain di Trainspotting è prima un'occasione, poi un tradimento. E prima un'occasione, poi un tradimento, esattamente riferito all'occasione di incontrare di Natalia Ginzburg, anzi di Dolores Prato che incontra Natalia Ginzburg, il tradimento che Natalia Ginzburg fa a Dolores Prato, o senza tradimento, quello che Dolores Prato pensa di aver subito. La vera storia di Dracula, così come la scrive Bram Stoker negli anni 90 dell'Ottocento, comincia con una compravendita immobiliare. Jonathan Harker, impiegato nell'agenzia che ha raccolto la richiesta del conte, viene spedito in Transilvania per definire col ricco e si scoprirà presto bizzarro compratore l'acquisto di uno stabile a Londra. È il 3 giugno del 1890 e Jonathan scrive a Mina, sua promessa sposa, del luogo in cui il titolare dell'agenzia lo ha spedito. Un grosso lavoro nelle mani in una persona affidabile, questo viene fatto a Jonathan, un grosso lavoro nelle mani di una persona affidabile. Eppure il luogo è tetro ed è notturno, è spettrale. E per ora su Dracula tanto basti. La vera storia del romanzo negli anni 80 del Novecento, Giù la piazza non c'è nessuno, di Dolores Prato, per i tipi della casa editrice Einaudi, così come è plausibile ricostruire dalle lettere, alcune delle quali conservate nel gabinetto VSE, comincia nell'aprile del 1978 per una coincidenza immobiliare. Lina Brunarese, amica di Penna e amica di Dolores Prato, è proprietaria a Torino dello stabile di via Biancamano, in cui ha sede l'Einaudi. E così, decisa ad aiutare l'amica, scorata per questioni di salute e per l'età avanzata, nella ricerca di un editore, comincia proprio dall'editore che ha in casa. Così scrive nelle lettere: comincerò dall'editore che ho in casa. Il messo che l'Einaudi invia da Dolores Prato, quasi cieca e ancora più sorda, in via Fracassini a Roma, è Natalia Ginzburg. Dunque, entra lei, lettera di Dolores Prato a Lina Brunarese. Dunque, entra lei scusandosi di essere sola, che Roscioni, altro professore e consulente delle Einaudi che aveva già letto il libro della Dolores Prato in bozza, l'avrebbe raggiunta poi. Io, oltre a non vedere, non sono affatto fisionomista, sicché le domando per favore il suo nome. Natalia Ginzburg, scrittrice. Bastava il nome, signora. Natalia Ginzburg è una scrittrice affermata, ha pubblicato romanzi di grande successo, collabora con quotidiani e mensili, cerca, trova e diffonde voci nuove nella narrativa italiana, ha vissuto, ha sofferto, ha ancora vissuto. Natalia Ginzburg è la persona alla quale, si mormora, l'Einaudi assegni i libri per i quali ha maggiore interesse. Un grosso lavoro nelle mani di una persona affidabile. Lungi dal voler tirare paralleli, che pure stanno nella testa di chi ha letto, nella mia e che adesso ho scritto e che sta qui a raccontarvelo, tra Giù la piazza non c'è nessuno, Caro Michele, che è un romanzo di Ginzburg, e Dracula, e la corrispondenza editoriale tra l'Einaudi, Lina Brunarese e Dolores Prato, è pure evidente che ciò che viene letto in forma epistolare ha la caratteristica di stare non davanti, ma intorno a chi legge, tant'è che chi legge, dopo qualche scambio, ne sa quanto i mittenti e i destinatari, e così prende parte, discute, fa ipotesi e nel caso di Dracula trema, ha paura. Il tempo lo sento, ma non lo misuro. Sento benissimo di stare davanti alla porta della morte. Invisibile, ma sicuramente c'è, e non so a che distanza. Non ho mai calcolato il tempo. Tanti miei guai forse provengono da lì. Ma questo non è Dracula, questo è Dolores Prato che scrive a Lina Brunarese. Adesso qual è? Perché Dracula rende evidente? Se posso usare un termine, diciamo, che non deve spaventare i liceali e che io al liceo amavo molto, stiamo parlando di come uno scrittore, di come un editor e di come, diciamo, un lettore possa garantire o possa essere garantito nello stesso piano ontologico di chi ha scritto e del personaggio. Stiamo parlando di come si fa a rendere evidente che mentre stai leggendo un libro sei nel libro, come fai a renderlo possibile? Quanti libri uno legge in cui dice non sto nella storia? Che sia importante o non importante essere nella storia non ci interessa adesso. Quello che ci interessa è se esistono strutture narrative in cui il lettore sta alla stessa altezza, alla stessa ontologia del personaggio. Adesso questo pensiero viene viene esattamente da Dracula. Perché? Perché vi ho detto che non è come il film, ci sono solamente le lettere, ci sono anzi le lettere che si scambiano Jonathan, Wilhelmina, un'amica molto cara di Wilhelmina Harker che si chiama Lucy Venstenra, c'è il dottor Van Helsing che è appunto l'ammazzavampiri, che però arriva a un certo punto ed è quello che porta il senso della storia che vi sto raccontando adesso, e ci sono gli amici di Jonathan Harker che sono un medico, un ricco signore e un avventuriero. Ci sono le lettere tra loro, ci sono scerti inventati di giornali, cioè articoli di giornali su cose strane che cominciano a cadere nel momento in cui Jonathan Harker arriva nella casa del conte. Perché mentre Jonathan Harker sta nella casa del conte, come se ci fosse una specie di Stargate, un ponte di sangue tra Londra e la Transilvania, anche a Londra cominciano ad accadere cose strane, soprattutto a Lucy Venstenra cominciano ad accadere cose strane, soprattutto Lucy Venstenra comincia ad indossare un nastrino che copre che cosa? Copre due buchi, e sono i buchi del vampiro. Siccome cominciano a succedere queste cose strane, e siccome a un certo punto chiamano Van Helsing, Van Helsing dice: se ci fossero stati altri casi del genere nel mondo, li sapremo. Ma siccome non sappiamo niente e tutto quello che accade ci stupisce, allora tutte le nostre lettere, le nostre registrazioni fonografiche, le nostre osservazioni, le nostre pagine di diario, fate conto che questo è tutto scritto, tutte queste cose saranno documenti. Nel momento in cui Van Helsing ha detto che quelle lettere private, quelle conversazioni, quegli articoli sono documenti e non sono farneticazioni di persone che hanno paura o che stanno cercando di capire cosa succede, il lettore non sa più se quando legge dal diario di Jonathan Harker o dalla trascrizione dei sogni di Renfield, non sa più se è non sa più se è il mittente che scrive o qualcuno che legge, cioè tutti ci troviamo nella posizione di considerare quelle farneticazioni e quei diari dei documenti, quindi abbiamo paura perché noi che leggiamo ne sappiamo esattamente quanto ne sanno i personaggi. E questo è Dracula, e questo è uno ha paura. Adesso due romanzi molto noti di Natalia Ginzburg, forse i più noti romanzi di Natalia Ginzburg, sono sicuramente Lessico familiare e Caro Michele. Adesso, come è fatto Lessico familiare? Lessico familiare è un romanzo dove si parla della famiglia Levi, la famiglia della Ginzburg. Il romanzo si intitola Lessico familiare perché c'è, come in tutte le famiglie, c'è una specie di linguaggetto, di linguaggio comune, quelle paroline, diciamo, che ti permettono di vincere in quei giochi dove tu dici una cosa che significa un'altra. C'è tutto un linguaggio intimo della famiglia Levi. Questo linguaggio intimo della famiglia Levi, quando viene utilizzato per la prima volta nel romanzo, viene virgolettato. Nel momento in cui è stata utilizzata una sola volta la parola virgolettata, nel prosieguo del testo viene messa senza virgolette. Questo che cosa significa? Che chi legge è entrato esattamente alla tavola della famiglia Levi, perché possiede il linguaggio della famiglia Levi. Quindi il lessico familiare dei Levi è il lessico familiare del lettore. Questo significa che chi legge sta lì. Che cosa c'entra questo con le lettere? Il secondo romanzo dove questo è evidente è Caro Michele. Caro Michele racconta la storia di un ragazzo che forse sta facendo la lotta armata, forse ha avuto un figlio da un'altra donna, forse è omosessuale, forse sta scappando dall'Italia per andare altrove. Di Caro Michele nessuno sa niente. Il romanzo è un romanzo epistolare. La maggior parte delle lettere contenute in Caro Michele sono lettere che vanno tra Adriana, sua madre, e Michele, il figlio. Ci sono personaggi ancillari che sono le due sorelle di Michele, la ragazza che forse ha avuto un figlio da Michele e Osvaldo, l'amico di Michele, quello che potrebbe essere, diciamo, più di un amico di Michele. Che cosa succede? Succede che se Natalia Ginzburg comincia con tono narrativo, perché comincia con la madre, comincia così, Caro Michele, non comincia con una lettera, comincia con una contestualizzazione, quindi ti frega, perché dice: una donna che si chiamava Adriana s'alzò nella sua nuova casa. Nevicava. Quel giorno era il suo compleanno. Aveva 43 anni. La casa era in aperta campagna, in distanza si vedeva il paese situato su una collinetta. Il paese era a 2 chilometri. La città era a 15 chilometri. Essa abitava da 10 giorni in quella casa, sentite il ritmo, infilò, anche questo comincia con una casa, infilò una vestaglia di velo color tabacco, cacciò i piedi lunghi e magri in un paio di pantofole color tabacco, slabbrate, con un bordo di pelo bianco, molto frusto e sudicio, sembra il conte Dracula, scese in cucina e si fece una tazza di orzo bimbo, pubblicità, e ci inzuppò diversi biscotti. Sul tavolo c'erano delle bucce di mela e le radunò in un giornale destinandole a dei conigli, i conigli saranno fondamentali in questo romanzo, che non aveva ancora ma aspettava perché gliel'aveva promessi. I conigli non arriveranno mai. Il lattaio poi andò nel soggiorno e spalancò le imposte. Nello specchio che era dietro il divano salutò e contemplò la sua alta persona, i suoi corti ondulati capelli colore del rame, la testa piccola, il collo lungo e forte, gli occhi verdi, larghi e tristi. Poi sedette alla scrivania e scrisse una lettera al suo unico figlio maschio, caro Michele. Dopodiché cominciano le lettere a Michele. Adesso che cosa succede? Che siccome di questo personaggio oggettivamente non sappiamo nulla, non sappiamo se ha fatto, non sappiamo nulla, lo sappiamo, lo possiamo dedurre, e anche questo dà presenza, da una caratteristica della prosa di Natalia Ginzburg, che è una prosa di cose, cioè non si parla di lotta armata, si parla di un mitra che è stato trovato smontato nella stufa che la mamma, che Adriana aveva regalato a Michele per un suo scantinato. Non sappiamo se Michele è omosessuale, però sappiamo che a un certo punto Michele, che non è attaccato agli oggetti, ha regalato una sciarpa di cashmere che aveva ricevuto in dono dal padre a Osvaldo. Non sappiamo se Michele ha avuto un figlio da Mara, però sappiamo che nella fotografia che Mara manda alla madre il bambino somiglia a Michele. Non sappiamo se Michele è scappato per qualche motivo, se Michele sia davvero un rivoluzionario, però fatto sta che Michele in effetti viene trovato morto in una carica della polizia contro gli studenti ad Anversa, in Belgio. Non sappiamo se Michele ami l'intelligenza o ami i bambini, fatto sta che sposa per un breve periodo una donna che è un'astrofisica e che ha due figli. Il matrimonio dura 3 giorni. Non sappiamo nulla, non sapendo nulla di Michele, come nessuno dei suoi parenti sa, nelle sorelle, nella madre, nel padre che intanto muore, non sapendo, muoiono tutti comunque, è come la vita. Certi romanzi sono come la vita, alla fine si muore sempre. Quello che succede però è questo, che noi non sappiamo niente, come non sanno niente i personaggi, quindi noi stiamo esattamente lì dentro. Questa è Natalia Ginzburg. Natalia Ginzburg è sicuramente la scrittrice, anzi, facendo il maschile in italiano funzioni di neutro e dunque generale, è sicuramente lo scrittore che più ha influenzato gli scrittori italiani, le generazioni di scrittori italiani, per 2 motivi. Il primo motivo è la paratassi. Cioè Natalia Ginzburg, come avete sentito, ha molti punti interrotti, non ha subordinate, ne ha pochissime, e questa è la paratassi sostanzialmente, non ci mancano le subordinate. L'italiano però è una lingua strutturalmente ipotattica, nel senso che non è come l'inglese. Noi per avere il passare del tempo dobbiamo avere le modali e le temporali e le causali. Se noi non abbiamo le subordinate, il nostro italiano e quello che succede, insomma, quello che ci succede, il nostro italiano, diciamo, e questo lo dico, diciamo, non con una polemica, ma con una nota politica, l'italiano utilizzato da persone che sono state presidenti del Consiglio e che hanno avuto, diciamo, 30 anni di dominio sui media, hanno, togliendo le subordinate, hanno chiuso l'Italia in un presente indicativo. Adesso chiudere il paese in un presente indicativo, togliere le subordinate, cosa significa esattamente? Significa perdere le conseguenze nel passato e le proiezioni sul futuro. Quindi tu non hai responsabilità se non hai le subordinate. Cioè togliere una subordinata significa che tu perdi purtroppo le conseguenze delle azioni che possono succedere. Perdi il principio causa-effetto. Adesso in fisica perdere il principio causa-effetto significa stare sull'orizzonte degli eventi. L'orizzonte degli eventi è esattamente l'orizzonte, cioè non c'è prima, c'è poco, c'è solo quello. Adesso io non so se Silvio Berlusconi ci ha pensato, però se non ci ha pensato e l'ha fatto naturalmente è stata una grande capacità, perché in effetti noi non abbiamo proiezione futura. Questo è il punto. Semplicemente togliendo le subordinate. Adesso io non voglio incolpare Natalia Ginzburg di aver tolto le subordinate, lungi da me, però voglio dire che sicuramente era nella posizione editoriale, perché Natalia Ginzburg era l'Einaudi, Cioè, è vero quando Lina Brunarese dice a Dolores Prato che il fatto che il suo libro sia stato affidato a Natalia Ginzburg deve essere garanzia che il libro sarà sostenuto dalla casa editrice, perché la casa editrice è sostanzialmente Natalia Ginzburg. È lei, non la voglio incolpare comunque. Adesso, però, la prosa di Dolores Prato, al contrario della prosa di Natalia Ginzburg, è una prosa molto ipotattica. Se Dolores Prato fosse stato un uomo, se avesse, diciamo, abdicato a tutta la critica fatta al lavoro di Ginzburg e fatta, diciamo, ad altri scrittori del suo tempo, Natalia Ginzburg forse, se fosse stata Dolores Prato, se fosse stata leggermente più mondana di quello che era, forse sarebbe stata il nostro Proust. Questo perché lei ha la pretesa e consegna alla sfacciataggine. Perché per questo vedete che, diciamo, l'età non c'entra con l'essere coraggiosi o no. Allo stato dei fatti, quando viene consegnato il libro all'Einaudi, Dolores Prato ha più di 90 anni. È una signora che ha un passato, è una signora piena di subordinate, è una signora che però, nonostante questo, o in virtù di questo, consegna un romanzo di più di 800 pagine, anzi, deve arrivare a 1200 cartelle. Mo uno può dire, cosa hai raccontato in 1200 cartelle, cara Dolores Prato? È una domanda che noi, per esempio, a Tolkien non è stata mai fatta. E invece a Dolores Prato gliela fanno, cosa hai raccontato in 1200 pagine, Dolores Prato? E lei dice, sono arrivata fino al collegio. Ma come? Quindi solo l'infanzia? Ma scusi, Dolores, quindi solo l'infanzia, 800 pagine? Ma come? Sì, perché qualsiasi cosa nella narrativa di questa donna esplode. Quindi, se per esempio ci sembra lentissimo quando vediamo C'era una volta in America, non mi ricordo come si chiama il personaggio, lui che gira il caffè e poi se lo beve col cucchiaino e la scena dura un minuto e mezzo e noi diciamo assolutamente oddio quanto dura questo caffè, in Dolores Prato è esattamente tutto così, soltanto che siccome la letteratura scritta non è l'immagine, nella letteratura scritta le cose possono durare anche ore, cioè quello che fa la letteratura non è una storia, non è un'intuizione, non è una lingua, quello che fa la letteratura è avere almeno tre cose, avere una gestione della storia, una gestione del tempo, una gestione della grammatica. Dolores Prato a queste tre cose, Natalia Ginzburg lo sa, quindi Natalia Ginzburg ci va come ci va il vampiro, perché lei lo sa che da lì può succhiare per lei, quindi ci va a casa e dice, Dolores, Natalia Ginzburg, scrittrice, va lì e dice, Dolores, prendiamo questo libro, e Dolores che cosa fa? Mezza cieca, mezza sorda, sola in via Fracassini, senza nessun soldo, lei che deve assolutamente per un'esigenza spirituale deve assolutamente pubblicare questo libro, perché i libri portano la forma della memoria anche per chi li scrive. Pensate a questa cosa, Facebook, che è il contrario di quello che dovrebbe essere un libro, che cosa fa da quest'anno? Il libro dell'anno. Voi pagate 70 euro e Facebook vi manda a casa il libro con le vostre fotografie, le fotografie dei vostri amici e le didascalie. Quindi il libro non morirà mai, quindi quando dicono il libro va a morire, il libro è una cosa che non si vende più, non è vero, perché la forma umana noi conserviamo in questa forma. Ed è, certe volte mi dico, perché io sono sempre stata convinta, essendo stata grandissima amante di Leibniz, non carnale, diciamo, per questioni di tempo, però essendo stata grande amante di Leibniz, quello che mi piaceva molto è che riprende in un saggio abbastanza dimenticato di una grandissima saggista italiana, forse della maggiore saggista italiana, contando anche Mario Prats, che però ha scritto di più, non vorrei che nessuno si toccasse perché dice Portaiel, però toccando la più grande saggista italiana, che secondo me rimane Ludovica Koch, riprende nel suo saggio sulle biografie questa definizione di Leibniz della memoria, cioè Leibniz diceva che la memoria umana è come un palazzo e nel palazzo c'hai i mobili e nei mobili c'hai i cassetti e nei cassetti c'hai i ricordi, quindi noi, il nostro esercizio di memoria sta nel tenere ferma in testa e sempre accessibile la pianta di questa casa. Io invece penso che la forma della memoria umana sia esattamente non una biblioteca, sia esattamente un libro dove le pagine si possono mettere, rimettere, si possono cancellare, si possono consumare, versione che probabilmente aveva Umberto Eco, perché in effetti dove assegna la storia della memoria dei movimenti religiosi fino al 300, se uno vuole leggere solo quella storia là? Al libro, quello al libro appiccicato, al secondo libro della poetica di Aristotele avvelenato, che la gente, i monaci leccano le dita e poi muoiono. Adesso, quindi la forma della memoria è un libro. Anche La forma della memoria di Dolores Prato è un libro. La forma di memoria di Dolores Prato è un libro da 1200 pagine che tratta solamente fino agli anni del collegio. Dolores Prato ha in mente, ovviamente, come tutti, una trilogia, quindi quando le chiedono, oddio, ma dopo i 1200 pagine della storia ci sarà anche il collegio? Sì, ma il collegio dura poco, perché il collegio durerà solo 300 pagine. Adesso Dolores Prato sta dicendo una cosa molto interessante, se ci pensate. Sta dicendo che l'infanzia, al contrario di tutte le età che una persona si trova a vivere laddove campi, quantomeno se ci riesce ad arrivare, l'infanzia, al contrario di tutte le altre età dell'uomo, è uno spazio, non è un tempo. Siccome uno spazio può essere riempito, siccome uno spazio può essere arredato, siccome uno spazio può essere chiuso. Se Natalia Ginzburg, con la sua paratassi e con la sua intenzione, è chiudere lo spazio della memoria e tagliarlo e mettere tramezzi, quello che fa Dolores Prato nello spazio della sua infanzia è togliere i tramezzi. Come si tolgono i tramezzi? Aggiungendo le subordinate. Perché? Perché se aggiungi le subordinate c'è il tempo, e se c'è il tempo può andare avanti e indietro, e se puoi andare avanti e indietro significa che i tuoi ragionamenti possono non essere cronologici, perché è la linea del tempo, ma analogici. Quindi cose lontane si possono assomigliare. Cose lontane che si possono assomigliare, miglior esempio di come funziona la memoria analogica, perché è chiaro che anche senza aver studiato tanta matematica, anzi anche senza avere una dimensione geometrica delle cose, esistono due modi, o almeno due modi, di rappresentare il tempo, rimanendo, diciamo, sulle rette e lasciando perdere le circonferenze o le spirali. Il primo è appunto lo svolgimento, c'è un inizio delle cose e le cose vanno avanti. Questo inizio è un artificio, possiamo decidere che le cose comincino da dove vogliamo e finiscano dove c'è dato finire, perché anche qui nel tempo, come nella vita, come in certi romanzi, si finisce sempre che si muore. Quindi praticamente ecco perché vanno sempre bene i gialli, perché ti tranquillizzi che tanto quello già morto non ti devi preoccupare. Adesso, qual è il punto? Per due motivi vanno bene, perché c'è sempre il morto e uno è rassicurato che le cose muoiano, quindi non c'è l'aldilà, quindi addio, anche se, nonostante per esempio Adam Sberg parla con i morti, oppure Lovely Bones, Alice Sebold parli con i morti, però in generale c'è il morto e non c'è il dopo morte, quindi da questo punto di vista è tranquillizzante. La seconda parte è che anche certi gialli sono romanzi di 800 pagine, ma sono mandati a fascicoli, quindi sono già una serie sostanzialmente, quindi noi siamo abituati a conoscere le cose per ruminazione e per frequentazione e non ci spaventiamo della mole da 800 pagine, ma prendiamo i fascicoletti. Adesso che cosa succede però? Che la forma della memoria di Dolores Prato è diversa dalla forma della memoria di Natalia Ginzburg, solo che una persona ha le parole ed è Dolores Prato, l'altra ha delle parole che deve tagliare. Questo perché? Perché Natalia Ginzburg si convince, e non è la prima volta nella vita di Natalia Ginzburg, questo cronologicamente è il secondo caso dove lei massacra tecnicamente, perché come ha scritto Ferriaghi, esistono forse modi meno violenti per uccidere gli altri che prendersene cura. Quindi con questa intenzione, con l'intenzione di prendersene cura, intenzione che viene continuamente ribadita nel carteggio conservato al VSE tra Dolores Prato e Natalia Ginzburg, di prendersi cura di questo libro, che questo libro abbia la migliore veste editoriale che si possa permettere, che questo libro sia snellito perché le persone non ne abbiano paura, ma non sono le persone che hanno paura, è Natalia Ginzburg che ha paura, però proietta. E questo è naturale. Quindi nonostante tutta questa cosa qui, Dolores Prato le dà il libro, perché quella è la piccola porta dove le deve passare per arrivare alla grande editoria e per arrivare al grande pubblico. Succedono due cose. Succede che lei, per situazioni strutturali, cioè ci vede poco, ha pochi soldi e ha poco tempo, non riveda passo passo il lavoro che Natalia Ginzburg sta facendo. C'è un'altra faccenda strutturale, perché le grandi storie non sono mai metaforiche, c'è sempre qualcosa, diciamo, che coinvolge la relazione tra gli attori, che non è una metafora, ma appunto è una funzione. Quindi che cosa succede a questo? C'è l'estate di mezzo, quindi a un certo punto Natalia Ginzburg, Andersen, se ne va in vacanza e si porta ovviamente il manoscritto, ma non c'è internet, non ci sono le poste, quella non può pagare i fattorini che vanno da una parte all'altra a portare le bozze, non ci sono i compositori, non ci sono gli editor testuali, non c'è Word, quindi ogni volta che questi devono cambiare una parola devono ritagliare, appiccicare e poi eventualmente fotocopiare. È molto difficile, ci vuole tanto tempo, ma non ce l'hanno. Un po' non ce l'hanno perché Dolores Prato non ce lo vuole avere, un po' non ce l'hanno perché quella tutti pensano Dio crepa, e non hanno ancora il cinismo editoriale di dire se pubblichiamo il romanzo di una che sta crepando, vai, vendiamo di più. Non c'è ancora questo cinismo editoriale. Quindi quello che succede Sì, voi siete troppo giovani e non fate questo lavoro, ma io mi ricordo persone che esultavano alla morte di David Foster Wallace dicendo abbiamo appena comprato i diritti. Non c'è ancora questo cinismo editoriale, quindi quello che succede è che ci sono persone che per struttura stanno facendo un lavoro e non si possono confrontare. Quando arriva il libro dalle 1200 pagine consegnate a circa 370, Dolores Prato ha un coccolone. E comincia a fare che cosa? Comincia a leggersi i libri della Ginsburg, a schifare e criticare i libri della Ginsburg e a dire che in effetti quella non l'ha capita. Natalia Ginsburg cosa risponde? Risponde che no, invece il libro così va meglio, che tutti se lo leggeranno e che quindi il lavoro è stato ben fatto, ho fatto ciò che ho fatto. Il libro neanche a 376 pagine la gente se lo legge, perché invece i giornali, che sono sempre quello, non si occupano tanto del libro quanto dell'età dell'esordiente, della Dolores Prato. Quindi tutti dicono, ma come mai una vecchia signora si è messa a scrivere questo libro sulla sua infanzia? E lei dice, ma non è un'infanzia, è una parte della mia infanzia, la mia infanzia durava 1200 pagine. A parte la violenza editoriale, di dire, ma perché la tua infanzia che dura 1200 pagine deve durare 376 quando la mia infanzia dura quanto mi pare a me? Quindi già questa cosa qui, quindi la violenza editoriale, la violenza della stampa, che invece di leggersi questo libro, che è un libro clamoroso, è un libro dove ci sono le farfalle, ci sono gli usignoli, ci sono tanti prati, perché è ambientato in campagna, c'è la piazza del titolo, il titolo è un'altra storia interessantissima che adesso vi racconterò, in cui ci sono i moscerini, ci sono i fiumi, ci sono le cose in cui voi entrate ed è come in quei cartoni animati di Miyazaki dove in qualche modo tu cammini e ci sono le lucciole intorno, perché questa è Dolores Prato, piena di subordinate, piena di linguaggi, molto prima di parole, molto prima di Camilleri, che evocavano, diciamo, il luogo geografico dalla quale lei veniva. Quindi questo succede, il libro 376 pagine. L'unico momento in cui Dolores Prato la spunta è sul titolo, e qui Natalia Ginsburg prende una toppa, ma una toppa di quelle proprio clamorose, sempre per motivi editoriali. Adesso che cosa succede? Che il libro si intitola Giù la piazza non c'è nessuno, che è un titolo per me oggi, ancora oggi, e quindi per sempre, bellissimo. Natalia Ginsburg voleva intitolarlo, tenetevi forte, Fiume disperso. Le mosche. E un altro che non mi ricordo, ma che aveva più o meno la stessa capacità evocativa. Ma la cosa bellissima è che lei vuole chiamarlo Fiume disperso perché taglia il libro di Dolores Prato su una frase che finisce con Fiume disperso. Adesso, per farvi un esempio di questa cosa, avete visto fuori i bellissimi manifesti dove ci sono le opere di Bill Viola e a fianco le opere rinascimentali a cui si è ispirato. Adesso, io capisco che bisogna facilitare chi vede, ma è proprio dico cane, vedo cane. Cioè non è che ci vuoi mettere crocifissione e poi vicino crocifissione Bill Viola, deposizione Bill Viola, deposizione del quadro. Donne che si incontrano in quadro rinascimentale, donne che si incontrano di Bill Viola rifatto. Ok, può darsi che uno non lo sappia esattamente qual è il quadro, però sa la forma, sa qual è la forma di una deposizione, sa qual è la forma di un incontro, sa qual è la forma di una crocifissione. Cioè è lo stesso errore che fa Natalia Ginsburg. Natalia Ginsburg pensa che bisogna spiegare in qualche modo e raccontare in qualche modo Giù la piazza non c'è nessuno, ed è il primo errore fondamentale che si fa rispetto alla letteratura, perché la letteratura può darsi che nessuno la capisca, gli scrittori può darsi che in vita non siano letti, i lettori può darsi che non abbiano il tempo di interessarsi di un libro e neanche di sfogliarlo. Quello che però è interessante, e Dolores Prato lo sapeva, essendo appunto, come vi ho detto anche per quella frase che vi ho letto, molto simile all'eterno principe delle tenebre, cioè Dracula, che se uno scrive almeno una volta nella vita sta puntando all'eternità. Cioè che anche se adesso non mi legge nessuno, tra 100 anni, tra 200 anni, tra 1000 anni, le mie parole rimarranno lo stesso. È un atto vanaglorioso, ma d'altronde scrivere è vanaglorioso. È un atto fallimentare, ma d'altronde vivere significa fallire. E soprattutto tutti falliremo, ma neanche provarci una volta a puntare lì all'eternità, dove è arrivato Padre Tan, dove è arrivato Dante, dove è arrivato Milton, dove è arrivato porca miseria, dove è arrivata Simone Weil, neanche provarci una volta ad arrivare là. Hai perso già, Dolores Prato non vuole perdere già, Dolores Prato ci vuole provare, solo che Natalia Ginzburg purtroppo glielo impedisce. Quindi esce questo libro con un titolo che dove lei la riesce a spuntare, ma la riesce a spuntare con Mezzucci, perché dice: ho chiesto a questi amici che fanno i giornalisti e mi dicono che giù la piazza non c'è nessuno, ho chiesto ai giovani che mi portano il latte la mattina e dicono che giù la piazza non c'è nessuno. Chiaramente storie false, però lei ovviamente lo dice. Perché? Perché è sicura di quella cosa lì. Fiume disperso fortunatamente non funziona. Libro di Dolores Prato verrà pubblicato in integrale solo nel 2007, 30 anni dopo, dalle Lettere, tra l'altro, casa editrice fiorentina, con un'opera, diciamo, in quel caso non di filologia, ma di giustizia, che insomma è stata restituita. Dico che Natalia Ginzburg non era nuova a questo genere di cose, perché lei ha fatto la stessa cosa con un libro di Marina Giarre, non so la pronuncia del cognome, che si chiamava in integrale, uscito da Samonà e Savelli, Monumento al Parallelo, che è una storia di ebrei, guardo Golcorn, è una storia diciamo di un come si chiama, un militare tedesco della Wehrmacht che invece di andare in Sud America va prima in Svizzera e poi va a Torino. Ed è la storia raccontata di quest'uomo che in fondo si traveste, quindi è una specie di cattivo vestito da agnello in una Torino appunto del 68, perché l'altra cosa interessante del libro è che lei racconta i moti rivoltosi comunque del 68 in presa diretta, quindi è uno dei pochi libri italiani dove non solo si racconta il 68 mentre il 68 sta accadendo, quindi senza mitizzazioni e senza paure, ma dove si dice che in effetti le persone che hanno fatto il 68 erano figlie di persone che hanno fatto la resistenza o erano figli di fascisti, quindi ci stava una storia che veniva prima. Beh, questo libro che si chiamava Monumento al Parallelo, pubblicato nel 68 in una foliazione di circa 700 pagine da Samonà e Savelli, Natalia Ginzburg lo intercetta, capisce che c'è una storia, capisce che c'è un passato, capisce che dunque ci sarà un futuro, e però lo riduce a 250 pagine, gli cambia titolo e lo pubblica per Einaudi nel 72. Il libro oggi ancora non è uscito di nuovo nella sua versione originale. Marina Giarre è morta lo scorso maggio, purtroppo. Quindi Marina Giarre è come, così come Dolores Prato, non hanno potuto vedere così come l'avevano pensata la loro opera. Adesso voi mi potete dire: vabbè, ma c'è un sacco di vanità, potevano evitare di pubblicarla se non era diciamo nella forma che loro desideravano. Forse oggi sarebbe successo se Marina Giarre e Dolores Prato, donne negli anni 70, quindi dove diciamo siamo stati un paese usciti dalla seconda guerra mondiale con l'88% di analfabetismo, e di questo 88 ci sarà stato il 100% di donne analfabete praticamente, o una cosa del genere. Quindi nel 72, a 30 anni, queste persone non solo scrivono una grande storia memoriale, oppure scrivono una grande cronaca romanzata di quello che sta accadendo. Adesso me lo sono chiesto tante volte, gli possiamo anche chiedere di dire: no, questo libro esce esattamente nella forma che dico io? Non glielo so più, non glielo si può chiedere. Quindi diciamo ci vogliono altre generazioni, perché Dolores Prato forse nate oggi, io che non sono né Dolores Prato né Marina Giarre né Natalia Ginzburg non ho mai firmato un contratto per un editore prima di aver finito il libro. Questo non perché un libro è una cosa mia, quando finisce ha quella forma, poi si può discutere, i prodotti, nella misura in cui un libro è un prodotto quando viene pubblicato, pensati per il collettivo, è giusto che nel collettivo siano discussi, però la forma, quello che una volta dentro di sé dice: va bene, ho fatto quello che ho fatto, come Ponzio Pilato, e così è, quello io ce l'ho. Però io non è che né sono nata nel 72 e ho di me tante altre donne che mi hanno sospinto fino ad arrivare a una misura del sé dove uno può anche dire: ho questo libro, esce così, o niente, ne scrivo un altro, però questo rimane. Non glielo potevamo chiedere. Adesso la cosa interessante di questa vicenda editoriale e di Natalia Ginzburg, mi fermo un attimo per bere. Ci pensate che non c'è l'acqua per le orecchie della gente? Cioè, chi parla può bere e rinfrescarsi l'ugola, ma chi ascolta che fa quando è stanco?
Se ne va, nessuno se ne sta andando.
Grazie. Allora, vabbè, perché c'è un po' anche guittesca. Ok. Caro Michele, è uno dei due libri che bambina più ho sentito nominare da mia madre. Questa memoria sonora comincia nel 1983 e forse nell'84, perché delle mie due sorelle, Silvia era nata e Giulia ancora no. Caro Michele era già stato pubblicato da 10 anni e mio nonno Michele era ancora in salute da poter stare disteso in un titolo, senza alcuna scaramanzia. L'edizione non era in Audi, ma Club degli Editori, blu, col disegno di una torre gialla diroccata e una falce di luna verde fluo e giallo. Questo per dirvi quanta falsità c'è nel cercare di attribuire realtà alle storie. Mamma pronunciava caro Michele in un tono sospirante, esclamativo, affettuoso. Ah, caro Michele! E io pensavo fosse un libro su mio nonno. Poi, al primo anno di scuole superiori, la professoressa Giuseppina Mallozzi ce l'ha dato da leggere per le vacanze. A quel punto mio nonno era morto. La memoria della voce di mia madre era sbiadita, ma io, nel mio banco verde salvia, inciso col compasso da generazioni di studenti che mi avevano preceduto e da me medesima, avevo esclamato e sospirato affettuosa: «Ah, caro Michele!» La professoressa mi aveva guardato interrogativa, ma non aveva detto niente. L'altro libro che mia madre citava come esempio di significativo contributo della narrativa italiana alla quotidianità di tutti era Ritratto in piedi di Gianna Manzini. Di Gianna Manzini parlerà Simona Vinci. Ho già parlato. Parlerà Gianna Manzini, il cui fondo Manzini invece è più corposo al Gabinetto Viesse. Come vedete, il Gabinetto Viesse si intreccia alla letteratura italiana e alla narrativa italiana in maniera, diciamo, anche qui abbastanza sanguigna, nel senso di venosa, nel senso di sistema di cavi. Del perché io, essendo una lettrice vorace, abbia atteso i miei 13 anni per leggere i romanzi che facevano parte del lessico sentimentale, critico e familiare di mia madre, non so e non posso dire, se non nel senso che forse, pur non avendone coscienza, io pure sono stata una bambina ribelle. Leggo quello che dico io, hai capito, mamma? La prima stranezza è che, quando poi ho dovuto leggerlo come compito per le vacanze e sono andata a cercarlo nelle nostre librerie, il romanzo della Ginsburg non era scomparso, e anche quello di Gianna Manzini. La seconda stranezza è che una volta giunta a Formia per comprarli era scomparso, scusate, la seconda stranezza è che una volta giunta a Formia per comprarli entrambi, a Scauri c'era solo una cartolibreria dove arrivavano pochi libri, di solito i candidati al premio Strega, molti classici in edizione Garzanti e qualche super corallo in Audi che veniva, nomen omen, trattato come un gioiello e lasciato a sbiadire al sole in vetrina. E questo era il motivo per cui noi eravamo abbonati al Club degli Editori. Una volta arrivata a Formia, dicevo, e averli comprati da tutti i libri, anche qui nomen omen, perché Enzo e Riccardo Campino avevano davvero quasi tutti i libri, mia madre aveva sostenuto, vedendoli sul tavolo del salotto, che quelli, nuovi nuovi, fossero i suoi, esattamente le sue copie che non ritrovava da molti anni. Ricordavo benissimo la copertina blu del suo caro Michele, e io avevo in mano un tascabile in Audi, bianco, ma non c'era stato verso di farla ritrattare. Si era chiusa in camera da letto col ritratto in piedi e mi aveva lasciato caro Michele. Vorrei subito chiarire che caro Michele non è un romanzo su mio nonno Michele. Ed è, per la maggior parte del tempo, e di questa maggior parte del tempo dirò avanti, un romanzo epistolare. E vorrei aggiungere che nonostante la storia cominci in inverno, Time, Tense, Weather potrebbe chiosare un anglofono a significare da tutti i punti di vista, noi invece dobbiamo allungarci un po' pomposamente in un inverno non solo cronologico ma pure dello spirito coi tempi verbali che ne conseguono, se volessimo, ma non vogliamo. Che dicevo, nonostante il romanzo si svolga in inverno, io l'ho letto in estate, sulla spiaggia, sotto l'ombrellone, e quindi il crescente e misterioso senso di freddo, sottolineato da Cesare Garboli, mi è sempre sembrato eccessivo. Perché se lessico familiare è il romanzo che racconta come i componenti di una famiglia si riconoscono e si riconoscerebbero anche in una caverna grazie alle parole, una di quelle frasi e parole, scrive Ginsburg, ci farebbe riconoscere l'un l'altro, noi fratelli, nel buio di una grotta fra milioni di persone. Caro Michele racconta nella forma combinatoria che il romanzo epistolare consente tutti i modi in cui i componenti di una famiglia possono non riconoscersi senza tuttavia potersi ignorare e come questa possibilità di non riconoscersi sia un'occasione di critica, di discussione, di accettazione. Come Julien Sorel nel Rosso e il Nero che decide, scoprendosi non più innamorato di o non più felice con Mathilde, di amarla col cervello invece che col cuore. L'amore in Caro Michele è un esercizio di convivenza. L'amore dà regole. E perciò l'opposizione ragione-sentimento non mi ha mai convinta. Intuivo che, come tutta la logica binaria, funziona bene per le macchine, ma meno bene per gli esseri umani. E dopo tanti anni di matematica posso sostenere teoricamente l'intuizione. Scrive Ginsburg, tu dici che non vuoi sulla tua persona, tu dici che non vuoi sulla tua persona in questo momento gli occhi delle persone che ti amano. È infatti difficile sopportarli, gli occhi delle persone che ci amano, quando siamo in un momento difficile, ma è una difficoltà che si supera rapidamente. Gli occhi delle persone che ci amano possono essere, nel giudicarci, estremamente limpidi, misericordiosi e severi. E può essere duro, ma in definitiva salutare è benefico per noi affrontare la chiarezza, la severità e la misericordia. La storia di Caro Michele si racconta in breve. Una madre senza telefono in casa scrive una lettera al figlio, sempre i grandi scrittori, categoria alla quale si ascrive Natalia Ginsburg, non sono mai solo metaforici. Una madre senza telefono in casa scrive una lettera al figlio, caldeggiando una visita al padre che sta male, forse addirittura sta morendo. La madre si chiama Adriana, il figlio si chiama Michele e il padre solo padre, anzi tuo padre. Michele vive in uno scantinato con il suo amico Osvaldo. Basti per ora sapere che per Osvaldo è duopo l'articolo determinativo. I grandi scrittori non sono mai metaforici e quindi sanno usare gli articoli. Lo scantinato è buio e nel buio Michele dipinge, ragione per cui Adriana, sua madre, pensa che dipinga molti gufi. È stato gentile a darti lo scantinato senza pagare. Però quello scantinato è buio per dipingere. Magari è per quello che fai tutti quei gufi, poiché stai lì a dipingere con la luce accesa e pensi che fuori è notte. Il padre di Michele pure dipinge. Dipingeva. Adriana parla sempre di lui all'imperfetto, anche se nell'ultimo periodo ha cominciato a fare quadri enormi e affastellati che gli facevano sudare molte camicie, due per l'esattezza, e ha comprato una torre diroccata. E contattato un architetto, dico cane vedo cane, e comprato le mattonelle, tutto perché Michele vada a passarci del tempo, un'estate con gli amici. La madre e il padre di Michele sono separati. La madre di Michele è separata anche da un uomo che ha molto amato e che, mentre era affacciata a contemplare dalla sua finestra la pianta di rose dei vicini, le ha detto «è tutto finito». Motivo per cui Adriana, da poco trasferita in campagna, non solo non ha il telefono, ancora non gliel'hanno allacciato, ma non ha nemmeno le rose. Odia le rose perché le ricordano Filippo, l'uomo che l'ha lasciata. Adriana odia anche due abeti nani che Matilde, sua ex cognata, ha piantato all'ingresso della casa di campagna. Adriana l'ha invitata a vivere da lei perché Matilde non aveva più un soldo e forse perché si sente sola. Così nella casa a 10 chilometri dal paese, senza telefono e senza rose, stanno Adriana, Matilde, Cloti la cameriera, le gemelle, sorelle minori di Michele, che però sono sempre in giro e anche piuttosto chiattone, e dovrebbero arrivare anche 4 conigli. Ve l'ho detto che conigli. Le gabbie per i conigli, tra l'altro, non ci sono. Le sorelle maggiori del Caro Michele, Angelica e Viola, sono sposate e vivono in città, a Roma. La storia si racconta in breve perché Michele parte per l'Inghilterra e chiede a tutti di fare qualcosa, lascia i compiti, specialmente a Osvaldo e ad Angelica, e in Italia non tornerà mai più. Basti ora sapere che l'avverbio mai significa proprio quello che vi state immaginando mentre io lo dico. Scrive Ginsburg, nel mio scantinato, credo in fondo a un cassetto del Comò, c'è una sciarpa. È una bellissima sciarpa, di vero cashmere, bianca, a strisce celesti. Me l'aveva regalata mio padre. Vorrei che tu andassi a cercarla e la portassi. Non ho dimenticato le nostre lunghe passeggiate sul Lungotevere, avanti e indietro, col sole che tramontava. Risponde Osvaldo molto tempo dopo. Caro Michele, la sciarpa di cashmere è introvabile. Io però mi sono comprato una sciarpa, credo non di cashmere, e senza strisce azzurre, una semplice sciarpetta bianca. La porto e mi immagino che sia la tua. Mi rendo conto che è un surrogato, ma d'altronde noi tutti viviamo di surrogati. Nella versione di Adriana del rapporto tra Michele e suo padre, l'uomo della sciarpa di cashmere perduta e donata a Osvaldo, l'amico con l'articolo determinativo, c'è un principio di unicità. Per tuo padre l'unica cosa degna di tenerezza e di venerazione. Per tuo padre l'unica persona al mondo che ama e sopporta. Per tuo padre sei tutto quello che fai gli sembra l'unica cosa giusta che andava fatta. L'aggettivo che Adriana dedica a Michele in molte delle sue lettere invece è balordo, balordo come tutti, nonostante Michele sia il suo unico figlio maschio. Michele è balordo come tutti, di certo come tutti quelli della sua generazione, scrive Ginsburg, ma ognuno di noi è sbandato e balordo in una zona di sé e qualche volta fortemente attratto dal vagabondare e dal respirare nient'altro che la propria solitudine, e allora in questa zona ognuno di noi si può trasferire, per capirti. Michele, una volta partito, non torna, nonostante il padre sia morto e nonostante Mara Castorelli, una ragazza con cui andava a letto, abbia avuto un figlio, forse suo. Non torna indietro né per la vita né per la morte. Caro Michele, il romanzo dell'incertezza. Nessuno dei personaggi, e nemmeno chi legge, capisce che cos'è e chi è Michele. Dal punto di vista politico, perché in fondo due ragazzi del gruppo di Michele sono stati arrestati per attività eversiva e Michele stesso conserva nella stufa un mitra smontato, ma dice: io continuo a non essere comunista, continuo a non essere niente e ho perso contatti con quegli amici che avevo a Roma e non so più niente di loro. Dal punto di vista delle relazioni sessuali, perché il figlio di Mara non assomiglia a Michele ma potrebbe assomigliargli e perché nonostante Osvaldo abbia avuto una moglie, Ada, che è una sorta di Wolf di Pulp Fiction, risolve problemi. Ed è lei, per inciso, che riesce a far allacciare il telefono a casa di Adriana, la mamma di Michele. Nonostante Osvaldo abbia ancora una moglie, dicevo, con la quale però non convive, in molti pensano che Osvaldo sia omosessuale. Adriana scrive pederasta e sia l'amico di Michele. Entrambi, sottolinea Viola, sorella di Michele, sono ambidestri. Sul perché il lettore non sappia niente di Michele, ve l'ho detto, perché è fatto apposta, perché è fatto come Dracula. Poiché ognuno di noi è quello che è per la maggior parte del tempo, come dicevo prima, e credo valga anche per i libri, caro Michele è un romanzo epistolare. E chi legge da un certo punto in poi, sulle prime Ginsburg avverte, perché Menocco non pensa di scrivere un libro di genere, sulle prime Ginsburg scrisse una lettera, quando lesse la lettera, poi smette, da un certo punto in poi, dicevo, è per sempre sullo stesso piano dei personaggi e tentenna, non sa, teme e si preoccupa, si indispettisce. Quattro brevi cose e poi vi lascio. Di mio nonno Michele, caro Michele, posso dire che era un uomo forte e bello, biondo con gli occhi chiari, che da ragazzo si era fatto tirare 12 denti sani per non partire per l'Africa, ma era partito lo stesso. Che era molto religioso e costruiva per la campagna piccole edicole votive con dentro la Madonna e che la mia preferita rimane quella sotto all'albero di pere cosce, anche se adesso non c'è più l'albero. Che amava scherzare con le parole tanto che sosteneva che il mio canotto rosso e giallo fosse un piccolo cane e che io non me ne rendessi conto. Amava moltissimo la Bibbia e i conigli ed era l'uomo chiamato dagli altri fattori per uccidere i maiali. Lo scannaporco è il nome esatto. Credo abbia sempre votato Democrazia Cristiana nonostante mia madre e mio padre fossero comunisti. Mi ha costruito una casa sull'albero di nocciolo con una mezza botte. Ho sempre creduto di dormire bene solo lì dentro, ma oggi so che erano su fumigi alcolici che esalavano da una botte nella quale l'uva aveva macerato per più di 60 anni. Il romanzo su mio nonno potrebbe dunque intitolarsi Alla salute Michè. Una zitella grazia e maschia fumava col suo bocchino e passeggiava su e giù con le mani nelle tasche del golf. Zia Matilde è stato il principale modello per la traduzione posturale di Miss La Trobe, che ho fatto io, in Tra un atto e l'altro di Virginia Woolf. Vista da fuori era bruna, robusta e compatta, camminava a larghi passi, una mano sprofondata nella giacca. O del perché avrei tradotto assai peggio Virginia Woolf se non avessi letto Natalia Ginsburg. Adriana è una donna intransigente perché ha una sua idea su ogni cosa del mondo. Non le interessano le persone ma i comportamenti. Infatti sbaglia i nomi e i cognomi. Il cameriere dell'ex marito, Enrico o Federico. Il dottore che cura l'ex marito, dottor Povo o Covo o Bovo. La stessa Mara che è Castorelli, Martorelli, Martorello, Pastorello, come una marca di formaggini che però non credo più sia del banco frigo. Prodotti ancora in commercio citati in Caro Michele, Orzo Bimbo e Birra Peroni. Parole lette per la prima volta in Caro Michele, Liseuse, non ne ho mai indossata una però, confesso. Cantanti ancora noti citati in Caro Michele, Bobby Solo. Una bellissima risposta in Caro Michele. Lei mi ha raccomandato, ma gli ha detto che sono una matta. Lui ha risposto che non ha niente contro i matti. La trovo una bellissima risposta. Blob. Note di comportamento e riflessioni sulla vita privata e collettiva da Caro Michele. È tutto di Natalia Ginzburg. Sei in età di occuparti di te stesso da solo. Non c'è niente di peggio della timidezza tra due persone che si sono detestate. Alle persone gentili fa sempre piacere conoscere dei parenti. Era gente che valeva poco, farmacisti. Ho sempre creduto che questa fosse una critica a me, questo lo dico io, il farmacista di Madame Bovary. Per educare un altro bisogna avere nei confronti di se stessi almeno un poco di fiducia e di simpatia. Veramente non è una ragazza perché è divorziata con due bambini. Tutti noi viviamo di surrogati. Ho capito che ci si può innamorare di qualunque persona, anche buffa, strana e triste. Ognuno deve arrangiarsi da solo con i suoi incubi. Non amo i viaggi e non amo gli alberghi, però preferisco ancora gli alberghi alla sensazione di dare fastidio. Si sta bene con gli sconosciuti quando si è depressi, almeno si possono raccontare bugie. Prenderci cura dei vivi. L'importante è camminare e allontanarsi dalle cose che ci fanno piangere. Non tutte le cose che siamo tenuti a fare hanno una spiegazione, anzi, a dire il vero, credo che i doveri che abbiamo non abbiano spiegazione. Malattie del tutto immaginarie, ma ugualmente dolorose. Le idee antipatiche sulle persone vengono però di solito nei riguardi di persone mai viste. Ore meravigliose che non avevano niente a che fare col vero amore, ma rassomigliavano alle ore che passavo da bambina quando giocavo a palla incatenata sulla strada davanti a casa mia. Mi sembra sommamente strano di vederti camminare per strada e di non chiamarti. Ripeto, mi sembra sommamente strano di vederti camminare per strada e di non chiamarti. C'è una storia bellissima che mi ha raccontato Slavoj Žižek. Eravamo io, Sotomayor, Slavoj Žižek, la regina d'Inghilterra. Quando a un certo punto mi ha detto, guarda, adesso che comincerai a parlare in pubblico, quando il pubblico applaude, tu applaudi. Io faccio, ma scusa, perché Slavoj? Sembra un'incitazione dei rock. Dai, facciamo. E lui mi ha detto, no, perché la funzione di chi parla è quella del dittatore sempre. E i dittatori parlano e il popolo ascolta. Ma c'è una differenza tra i dittatori di sinistra e i dittatori di destra. I dittatori di sinistra applaudono quando il popolo applaude. I dittatori di destra non applaudono quando il popolo applaude. Decidi che dittatore puoi essere. Grazie molte. Comunque tutte queste frasi di Natalia Ginzburg le potete utilizzare per sedurre le persone, perché è proprio è un manuale anche, è un libro che a me fa sempre molto piangere, come avete visto, perché purtroppo sono persone che provano a capirsi ma non ci riescono, e questa è una situazione, diciamo, che per chi studia scienze esatte lo sa, tu stai davanti alle cose e non le capisci, e le capisci dopo anni, e forse le cose sono passate e non ti servono più. Quando non studi scienze esatte tu pensi che le persone le puoi capire in qualche modo, anche frequentandole molto, invece certe volte non le capisci, manco se sono sangue del tuo sangue, e questo mi devasta sempre. 12 anni di matematica non hanno fatto già proprio una funzione psicanalitica miserabile.
Volevo solo ricordare, perché non l'ho detto prima, Chiara Valerio dice di essere molto stanca, la capisco perché so cosa sta facendo, perché è stata nominata un anno fa a questo punto.
Sei stata nominata
direttrice di Tempo di Libri, che è un festival a cui lei ha dato il titolo, che è il festival del libro che si terrà a Milano
dal 19 al 23 aprile.
Ecco, quindi se qualcuno vuole andarci,
c'è un bel programma per le scuole, molto significativo, educativo, soprattutto, diciamo, pieno di correlazioni, il tema è di tutto l'alfabeto, se volete venire, insomma, io dal 19 al 23 aprile ci devo stare per forza, però scelgo anche di starci, diciamo.
Ti facciamo davvero tantissimi auguri. Se avete qualche domanda da farle, magari lei è disponibile anche, diciamo, in privato, non... O se volete, qualcuno vuole intervenire anche...
Sulla mia relazione con Leibniz non risponderò.
Tina Guiducci ha una domanda. Tina, puoi venire qua?
Infatti.
La domanda è, visto che lei ha raccontato in questo modo un po' politico e critico, come Natalia affrontava i libri che le venivano affidati in queste mani possenti e capaci. Lei che fa l'editor... che ha raccontato in modo appunto critico come Natalia ha trattato questi libri. Quando ha in mano un manoscritto, quali sono le prime cose che fa, quelle che tenta di non fare, quelle che si impone di fare e qual è il risultato a cui tende?
Allora, grazie per la domanda, però voglio dire una cosa, che appunto non essendo io Natalia Ginzburg, io non ho la responsabilità politica che aveva, nella capacità politica che aveva Natalia Ginzburg, cioè lei doveva decidere che cos'era la narrativa italiana per una casa editrice che era Einaudi. Quindi, esatto, quindi lei aveva una responsabilità oggettiva e statistica sui libri che decideva che dovevano andare, cioè i libri che dovevano fare la cultura italiana, i libri che dovevano dire che le persone che avrebbero letto quei libri avrebbero avuto un salto sociale, dunque economico, rispetto a dove partivano. Cioè lei doveva in realtà educare il popolo, forse avrebbe anche voluto educare il popolo, però doveva farlo. Siccome però, e lo sto capendo adesso per questa fiera di Milano, dove ci saranno 900 incontri in 5 giorni, quando uno ha la responsabilità di una cosa anche quantitativamente pesante, deve prendere delle decisioni che forse sono draconiane rispetto a quelle che prenderebbe normalmente. Io adesso, nella situazione di una casa editrice che, come Nottetempo, che fa 25 titoli di narrativa e saggistica in tutto all'anno e 5 o 6 titoli di narrativa italiana, non sono nelle condizioni, diciamo, di dettare una linea politica e non so se vorrei farlo, però adesso non lo so, non sono nella condizione. Posso dire però che, come Dolores Prato e Marina Giarre non avevano potuto dire questo libro esce così come esce, adesso io, avendo la storia anche da editor di Natalia Ginzburg dietro, so che quello che bisogna fare, che è una cosa, una postura umana, è che si legge con le orecchie, così come si scrive con le orecchie. Quindi leggere i libri degli altri per decidere se sono pubblicati o no significa intonarsi a una di quelle, significa intonarsi a una voce che può non essere la tua. Adesso qual è la complicazione? Ed è una complicazione anche qui che viene risolta brillantemente da De Koenig, un fisico, all'inizio degli anni 30 dell'Ottocento. Qual è il problema? Che ci sono le note fanno le musiche, ci sono le pause e si fanno, insomma, ci sono gli strumenti che suonano alcuni temi. Adesso capire che cos'è uno strumento, se una cosa è un flauto, una cosa è pianoforte, per un dispositivo è facile. Ma capire come scomporre la voce umana è la cosa più complicata di tutte. Quindi adesso... quello che fa De Koenig è che costruisce una specie di cosa così che sembrano delle tette a cui, diciamo, sono attaccati dei cavi e i cavi finiscono, diciamo, in un bruciatore e si appiccia. E le fiammelle, diciamo, sul bruciatore si proiettano su uno specchio che ruota e si vede una sinusoide e quindi si scompone la voce umana. Per capire solo come è fatta la voce umana ci vogliono tutte queste cose, ci volevano tutte queste cose. Adesso che io ho studiato De Koenig, che ho letto un sacco di manoscritti, che c'è Natalia Ginzburg che ha tagliato, io lo so che quello che bisogna fare è accordarsi alla voce e certe volte pensare... diciamo di darne un'interpretazione, cioè di capire se ci sono più la o più sol, di capire se ci sono più toni acuti e più toni gravi e se si possono moderare leggendo questi toni o se no. Questo è il lavoro che faccio io, ma non mi sono mai azzardata e non lo farò mai a toccare una parola. Piuttosto si discute se il libro si fa o no, e non ho mai rispettato uno scrittore che, proponendo io un taglio, o anzi facendo io un taglio, non proponendolo, perché proponendolo li propongo ovviamente, ma non ho mai accettato uno scrittore che, dicendo cioè, questa parola è meglio di quest'altra, che non fosse, non in un'interlocuzione, ma in un rapporto di autorità, cioè tu sei l'editor e sei la porta piccola attraverso quale da parlare, mi abbia detto sì, va bene. Questo no. È come le prove, è come la prova di fede, è sempre quella roba lì. L'avete visto Indiana Jones e l'ultima crociata? Sì? Anche se troppo vecchia, sempre, vabbè. Comunque in Indiana Jones e l'ultima crociata, Indiana Jones deve recuperare che cosa? Il Santo Graal. Adesso perché deve recuperare il Santo Graal? Perché è un archeologo. Adesso questo sarebbe una motivazione già forte. Però siccome neanche le grandi imprese sono solo metaforiche, lui deve recuperare il Santo Graal perché il Santo Graal si dice che abbia la possibilità di guarire le persone. E il padre purtroppo è stato sparato in pancia da un soldato nazista. E quindi lui deve andare lì e deve curare il padre. Ma per curare il padre deve avere il Graal. Per arrivare al Graal deve fare 3 prove. La prima è una prova di abilità. La seconda è una prova di cultura. La terza prova, che è quella che fa un editor, fa un lettore, fa chi scrive, è il salto della fede. Solo saltando con un balzo a pie pari dalla testa del leone raggiungerà il Graal. Per saltare, Indiana Jones, che è la persona più razionalista che vi può venire in mente, si trova tra 2 pareti verticali, arancionissime, di pietra, che vanno allo sprofondo, e deve saltare, e lo sa benissimo che non potrà mai colpire quella distanza tra le 2 pareti. Allora che cosa fa? C'è il leone stiloforo, il leone che porta la corona, senza la colonna, si mette a posto della colonna e salta, perché così sta scritto sul suggerimento: solo saltando con un balzo a pie pari dalla testa del leone potrà arrivare al Graal. E mentre salta, invece di cadere, si trova su un camminamento che per un gioco ottico non si vedeva. Questo ti dice 2 cose, che è probabile che la fede sia un gioco ottico, quindi un trompe d'oeil, però ti dice anche che lo devi fare, cioè che la fede è una cosa, la fede, la fiducia, l'atto di intenzione, anzi, diciamo così, lo devi fare sempre tu, e quest'atto di intenzione per quanto riguarda le parole significa che se le parole sono tue, e nessuno, neanche Natalia Ginzburg, ci può mettere niente, neanche una mano. Stacco. Chiara Valerio, le diamo 50.000 euro, però dovrebbe cambiare queste parole. Sì, va benissimo. Grazie molto. Ma si figuri. Mai? No, è tutto una conversazione inventata e farneticativa, è anche falsa tu.
Volevo dire una cosa.
Dica. Però, diciamo, secondo me, questo terzo caso, mi stavo interrogando del perché non lo avessi, non mi fosse venuto in mente, sta in un'altra categoria, che è la categoria di grandi scrittori che non riconoscono grandi scrittori, tipo Proust e Gide, Virginia Woolf e Joyce, Primo Levi e Natalia Ginzburg. Credo. Cioè, nella mia testa catalogativa io la metterei in questa cosa qui. Mi stavo, insomma, cercando una spiegazione. No, posso fare una... Se trovo, diciamo, se sui reportage dei martedì e mercoledì di Einaudi... Lo dico
a suo figlio, Carlo Ginzburg.
Sì.
Perché lui sicuramente lo sa.
Forse.
Ci saranno sicuramente carteggi da qualche parte.
No, ci sono le fatti, ci sono.
Appunto, assolutamente. Quindi è una cosa che si può sicuramente capire e indagare. Sì. Bene, ci sono altri interventi? Lasciamo libera Chiara? Bene, grazie a tutti.